siamo già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a TV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e, come dicevamo, anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco ne parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mora, il talento del Porto, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa, è sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma, quindi il 19enne, il classe 2007, pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento, pare, l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni pagati immediatamente e poi 25 milioni da versare fra un anno, nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Prima facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco e lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato il più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, proprio in Serie B portoghese, come dicevo prima. 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi e 10 giorni, viene ricordato e riportato nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. È un calciatore che, come dicevo, seppur giovane, ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio in prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno, e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, alcuna è riuscita, ricollegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno. Però intanto riporto anche altre ufficialità. C'è stata un'ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui, se fosse stato italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedee Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal club lariano e depositato il contratto, quindi anche questo è un nuovo innesto. Chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti in prima squadra. Dicevo, però, parliamo di un sedicenne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante operazioni, quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è già arrivato, qualcuno potrebbe arrivare. Certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso, che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani, che poi possano trovare magari più spazio anche all'interno delle liste, dei taccuini, dei direttori sportivi di Serie A. E non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su Tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore e il suo entourage continuano a richiedere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con l'Al-Ahly, quindi attenzione anche all'apertura verso il calcio saudita, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime, come dicevo. Vlahovic chiedeva dagli 8 ai 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere 15 milioni di commissioni, 15 milioni di euro per l'entourage guidato dal padre Milos. E quando l'Arabia Saudita si tira indietro di fronte a domande di ingaggio e di commissioni, vuol dire che forse si sta richiedendo un po' troppo. Intanto però, come detto, andiamo a presentare l'ospite di questo blocco per parlare, come detto, dei talenti portoghesi che potrebbero arrivare, ma non solo. Lo ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Nicolato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma sta procedendo, pare stia procedendo per il giocatore, con un investimento peraltro molto molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche. Ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti. Però ti chiedo, ecco, che cosa ti aspetti adesso, e se, soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Mora, che ha appena 19 anni ma già tanta esperienza. Tu di calcio portoghese ne sai più di tutti, quindi ecco, palla a te.
Ragazzo, Rodrigo Mora è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e l'ho detto anche al suo agente, più un giocatore da calcio spagnolo, perché sia per struttura fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva e libertà di gioco che vuole, lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore, esatto, va a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità che potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. Se va con Gasperini, dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello di uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere Rodrigo Mora il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il Papu Gómez, che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora, anche se il Papu Gómez aveva una strutturazione proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare, sì, diversa, visto che Mora è più semplicemente un giocatore di inventiva e di giocata sul breve nello spazio.
Sì, è vero, Papu Gómez, ce lo ricordiamo, il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo tutti, forza nelle gambe, Maradona, una struttura muscolare, sì, sì,
alla Maradona.
Sì, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po', ecco, giocatori differenti, ma per struttura Raspadori è un altro di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu dicevi,
però Mora nasce più trequartista, esatto, o mezzale offensiva, non lo vedo come una seconda punta.
No, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa, probabilmente non è né un regista né un attaccante, hai detto bene, è proprio quel giocatore intermedio, no Francesco? Quindi
è l'enganche, come si chiama,
esatto,
in Argentina.
Esatto, il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente dicevi, sarà interessante capire come potrebbe, utilizzo ancora il condizionale perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere, che tipo di percorso ti aspetti per il giocatore, perché dicevo, 19 anni, ancora giovane, questo è il momento però in cui si riesce magari già a fare dei salti ulteriori in avanti. Tu che cosa ti aspetti da lui, perché in Portogallo viene considerato come fra i più giovani uno dei talenti, se non il talento più interessante?
È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta, dove poter veramente esprimere il suo potenziale, anche perché ricordiamo, ha solo 19 anni e viene già considerato un giocatore affermato, come fosse lì da parecchie stagioni. Bisogna trovare veramente l'allenatore che lo riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui come stile possa integrarsi bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nello stretto, per poi andare ad accelerare. E
certo, in Serie A ci sono parametri diversi.
Bene al Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei bene al Como.
Beh, sicuramente, insomma, Fabregas applica un certo tipo di gioco. Ora capiremo invece se riuscirà ad arrivare alla corte di Gasperini. Però
io non so nemmeno se ci sia effettivamente una trattativa avviata. Se la fa direttamente Jorge Mendes.
Eh sì, beh, alle notizie che adesso giungono pare che ci sia un passo, qualche passo in avanti fra Roma appunto e il Porto, però ecco, bisogna valutare.
Poi da un lato trovo strano che il Porto si privi di un giocatore così. So che non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore, no, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché ha solo 19 anni. Sì. Però perdere un talento così fa anche riflettere.
Beh, poi il Porto che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento, e poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero aprirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come lo stai vedendo in vista della prossima Serie A? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno di quei progetti molto giovani, continua ad acquistare giocatori che possono dare tanto, è un gioco alla spagnola, l'anno scorso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
Un altro step in avanti, riconferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in una piazza dove non ha pressione, perché alla fine è tutto regalato, cioè passare in pochi anni da fare cosa facevano la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, ma giocare in Champions League con una rosa che può anche essere protagonista, non fare la Champions League così come squadra ruota di scorta.
Certo, non tanto per...
Anzi, io penso che il presidente abbia come sua ambizione negli anni vincere la Champions League col Como. E nella progettualità a 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere, se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa di straordinario a livello calcistico in Italia e in Europa.
Ah beh,
e magari
sì,
può anche riuscirci alla lunga.
Le premesse anche qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi torno ecco, anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio di giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembrava che il giocatore potesse approdare in biancoceleste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza, il Benfica farà l'Europa League, vedremo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare, l'anno scorso è stata un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
Aveva pagato 20 milioni mi sembra.
Eh sì, forse sì, 23 milioni.
Allora hanno rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40 più bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare, perché è un momento transitorio, non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro obiettivo per questo giocatore è venderlo a meno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà fatta l'operazione di cessione andremo verso fine mercato, però stanno già cercando l'alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore che lo posso sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto, in questo momento non possono investire più di tanto. Quindi la cessione di Ivanovic deve essere una cessione fatta veramente con intelligenza a valori alti.
Ma la Lazio ci ha perso qualcosa? Cioè, poteva essere magari un innesto in grado di dare qualcosa in più ai biancocelesti?
Ma io andrei su altri obiettivi se fossi la Lazio, onestamente.
Meglio guardare altrove,
spendere,
insomma.
Sì, spendere 40 rispetto, milioni per Ivanovic io non li investirei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti, anche dal mercato sudamericano o mercati secondari in Europa, ma anche Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti ci sono. Vediamo quello che ha pescato lo Sporting Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente, ora è uno degli attaccanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se vi ricordate la scorsa stagione.
Come no, assolutamente. Beh, poi ecco, bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti, ma anche le aree geografiche giuste.
Beh, guardate, lo Sporting Lisbona lavora molto bene, l'operazione che ha fatto col Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare azzeccatissimo, 18 milioni di euro, sta già facendo molto bene, sicuramente è un giocatore che rivendono a 40-50, o lo stesso centrocampista che mi ha preso dal Lecce, Hjulmand.
Come no?
Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
E spesso poi sono giocatori giovani e sanno rivendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la Serie A ci torniamo. Però prima parlavamo del Benfica e mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A. Gonzalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece dal Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro, 75 milioni di euro dal Milan, ormai già qualche settimana fa. Quindi proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo su Gonzalo Ramos, se il prezzo è giusto e che cosa ci aspettiamo. Su Leao, se farebbe bene ad andarsene perché magari il ciclo può considerarsi chiuso, e Amorim in cerca di riscatto, che cosa può trovare a Milano.
Amorim può essere la stagione che lo rilancia e lo afferma.
A me piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
Anche a me, l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non era il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se lo United sta cercando di mettere la rotta, però ogni club ha il suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni esprimendo un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate.
Come no?
Per cercare di creare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno tra virgolette, però non ha dato esito perché si va contro quella che è la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora probabilmente avrebbe ottenuto risultati diversi, perché poteva essere il continuatore del lavoro di Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco. Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono allenatori molto più pratici. Sacchi comunque con calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva totale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. Però dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stessi, che sono i tre allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo più italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa nel capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono i giocatori, puoi avere il miglior allenatore, non concludi nulla. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua idea di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente le idee chiare, un direttivo chiaro su come si va a creare e a evolvere la stagione, senza sovrapposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
Certo. E su Gonzalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
Gonzalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 75 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca l'ultimo passaggio, cioè quella crescita di confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuità di rendimento.
Sì, è sempre mancato.
Che venga fatto giocare come esterno offensivo o attaccante esterno, non attaccante centrale.
Ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
Ma sai, a volte è un allenatore. Io sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni. E magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale perché non sta rendendo, perché si infortunia o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso. Provi, può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per la mia esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità e capire eventualmente se c'è la disponibilità a convincerlo a svolgere un certo tipo di posizione e un certo tipo di compito. Perché se tu non hai la disponibilità del giocatore tutto diventa più difficile, vai contro la sua natura e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Leao in questo momento non ha, c'è stata una trattativa col Fenerbahce ma non è andata in porto.
No,
ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea è anche qui che magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista del trasferimento.
Sì, certo, c'è il Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
Però per Leao potrebbe anche essere una grande opportunità, visto che c'è Mourinho so che lo stima.
Sì, l'ha coccolato molto a livello di dichiarazioni.
Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare la differenza e poi magari rilanciandosi bene ambire ad andare in club veramente importanti a livello europeo nella stagione successiva.
Ah, quello sì, io ci credo, devo dire, poco, però di sicuro è un'occasione che può giocarsi, e del resto al contratto ancora in scadenza del 2028.
Ma
sulla carta sì, sulla carta sì.
Ora,
poi sul campo
si trova l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente farli fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
Beh, certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai veramente vista. E poi però, Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se è per Gonçalo Inácio, ecco, torno proprio sullo Sporting Lisbona, sia arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Sappiamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi ti chiedo se potrebbe far comodo ad alcune squadre. Al Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
Inácio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché lì diventerebbe anche, sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un suo leader di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio, perché ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo tipo. Bisogna capire però se lo Sporting lo cede, perché c'è anche una trattativa sull'altro centrale, Diomandé, che anche lui era un ragazzo che avevo scoperto in Serie B portoghese al Mafra, con 7-8 milioni si poteva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, anche adesso verrà venduto anche lui a circa 40 milioni. E bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomandé c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
Ma si può sapere verso quale paese o rimaniamo top secret?
Finché non ci sono cose ufficiali rimaniamo più tranquilli.
Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere. Di sicuro parliamo di profili molto molto interessanti.
Ma anche il Porto ha dei giocatori molto interessanti.
Beh sì, prima parlavamo di Mora, ma non è l'unico fra i giovani.
No,
ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
Sabato vado a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti. Vabbè. Poi vado a vedere il Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili alquanto interessanti, tra cui uno anche, l'ho anche proposto in Italia in accordo col suo agente e con il Porto in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando prendi un giocatore dal Porto che ha fatto anche la nazionale Under 20-21 portoghese non sbagli mai, però probabilmente in Italia il mercato è orientato verso altri profili.
Sì, non tocchiamo un tasto dolente, insomma, poi anche sulla visione. Ci sono dei club illuminati più di altri da questo punto di vista, ma è un discorso veramente molto lungo. Io più che altro invece, Francesco, non posso che non ringraziarti invece per questa splendida chiacchierata, e quindi ti ringrazio ancora vivamente e ti lascio poi al tuo lavoro. A presto.
Grazie. Comunque del Porto seguite Gabri Veiga, un giocatore fantastico.
Ah, beh, sì. Sembrava avesse un grande futuro, poi ha scelto la strada araba, la strada saudita, mi sento dire peccato, perché poteva fare un cammino differente, però auguriamoci che possa tornare a crescere, dai. Grazie allora sicuro. Anche per... dicevi, Francesco?
Sì, sì, sicuro, perché comunque al Porto può far bene Gabri Veiga. Anche ieri ha giocato, ha fatto benissimo.
Beh, le qualità tecniche non gli mancano, quindi può fare di sicuro un ottimo percorso.
Ci sentiamo quando vi fa piacere. Buona giornata.
Grazie Francesco. Grazie. È stato un piacere. Insomma, abbiamo fatto un punto legato anche al Portogallo. Francesco, esperto di calcio portoghese, legatissimo al calcio portoghese. Vedremo anche qui sulle varie trattative che hanno coinvolto, che possono coinvolgere questi giocatori, che cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato. Noi invece sappiamo cosa accadrà nell'ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Avremo un ulteriore approfondimento proprio a tema Milan, e poi più avanti la raffica conclusiva di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.